Radio Nuova Trieste presenta Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.
Cari amici radioascoltatori, nelle raccolte sia veterotestamentarie che neotestamentarie abbiamo questa particolarità che si cerca di catalogare, cioè di mettere in ordine secondo un certo modo di esprimersi i vari momenti. Per esempio qui nei salmi abbiamo adesso tutta una serie di salmi pieni di luce, mentre avevamo avuto in precedenza, per chi mi ha ascoltato lo sa, chi mi segue da sempre lo sa, abbiamo avuto in precedenza una lunga teoria di salmi pieni di livore, di domande, di imprecazioni, di disperazione, via dicendo, ricerca, richiesta di intervento da parte di Dio. Invece adesso abbiamo tutti i salmi alla luce. Così per esempio nel Vangelo ci sono tutti i capitoli, a parte il Vangelo di Giovanni, ci sono i vari capitoli, i miracoli di sabato, le parabole, cioè tutto suddiviso. Questo è il modo di esprimersi, per lo più non assoluto, del racconto biblico. Andare per argomenti, è un modo di selezionare che ha un suo interesse, una sua praticità, per cui appunto si arriva subito a visualizzare il tema e si approfondisce tutto quel tema, mentre il corso della vita ha dei picchi positivi e dei picchi negativi, per cui tutti noi abbiamo nel corso della vita tutta una serie di momenti che variano anche rapidissimamente. Nei bambini proprio una cosa impressionante, mentre ancora hanno tutte le lacrime che scendono, cominciano a ridere, se li distrae dal problema che li ha portati a piangere e si mettono a ridere facilmente, o viceversa. E per noi adulti un pochino più lenta la questione, però nella stessa giornata parli con una persona, dopo 5 minuti parli con un'altra, hai due modi di vivere differenti, di affrontare, di approcciarsi completamente differenti, a seconda della persona davanti alla quale tu ti trovi. Però invece il racconto biblico tendenzialmente invece è molto ordinato, per cui è più facile, perché probabilmente è più facile arrivare a catalogare una cosa e anche a meditarla, eccetera. Certamente è un po' impressionante se uno legge il Vangelo dalla prima riga all'ultima, i Vangeli sinottici soprattutto, cioè questi capitoli, sembra che Gesù a un certo punto non fa altro che aspettare il sabato, poi si mette a parlare, racconta tutte le parabole, smette, non racconta più parabole, poi insomma è divertente. Adesso siamo in questa luce e questa luce la ascoltiamo, Salmo 97, buon ascolto.
Salmo 97. La teofania cosmica e storica di Yahweh, Re di luce. Yahweh regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Nubi e tenebre lo avvolgono, giustizia e diritto sono la base del suo trono. Davanti a lui cammina il fuoco e brucia tutti intorno i suoi nemici. Le sue folgori illuminano il mondo. Vede e trema la terra. I monti fondono come cera davanti a Yahweh, davanti al Signore di tutta la terra. Annunziano i cieli la sua giustizia, contemplano tutti i popoli la sua gloria. Siano svergognati tutti gli adoratori di idoli, quanti si gloriano di nullità, si prostrino a lui tutti gli dèi. Ascolti Sion e ne gioisca, esultino le città di Giuda a causa dei tuoi giudizi, o Yahweh, perché tu, Yahweh, sei l'Altissimo su tutta la terra. Ti sei grandemente innalzato sopra tutti gli dèi. Odiate il male, voi che amate Yahweh, lui che protegge la vita dei suoi fedeli, li libera dalla mano degli empi. Una luce è spuntata per il giusto, gioia per i retti di cuore. Gioite, giusti, in Yahweh. Rendete grazie al suo santo nome.
Ecco, prendiamo il primo versetto. Dio regna, esulti la terra, gioiscano le isole tutte. Allora, il fatto che il Signore Dio si permette di entrare nella nostra vita e di regnare è un fatto positivo per tutta la terra. Almeno il salmista ci indica questa visione, questa versione. E quindi Dio che ha un suo perché e una sua vita e un suo modo di esprimere la sua vita, così a un certo punto decide di interagire con gli uomini e quindi interagisce partendo dal suo punto di vista, cioè sono troppo importante per star qui e basta, se interagisco con voi, interagisco regnando, e quindi entra in relazione con l'umanità e entrando in relazione con l'umanità regna, modo di regnare, e quindi tutta la terra deve esultare, esulti, quindi è un richiamo, non è un Dio regna e esulta tutta la terra di conseguenza, no, c'è un qualcosa di particolare. Siccome Dio regna, tutta la terra deve esultare, un po' come quando vediamo quei film dove c'è il faraone che passa e c'è quello che annuncia il faraone che comincia a gridare: alzatevi, fate questo, fate quello, o re, o quello che volete. C'è proprio un imperativo, un modo di esprimere la necessità, e quindi quello che viene chiesto è qualcosa di un po' particolare, perché normalmente l'esultanza nasce da un desiderio di esultare, non è che uno dice adesso esulta e tutti quanti, che bello, cioè ci deve essere un qualche cosa, e qui è interessante perché può essere visto da più punti di vista, come tutte le cose. Capita a volte, soprattutto a noi preti, quando predichiamo a un'assemblea, come di notare come ciascuno dalla predicazione recepisce qualche cosa di assolutamente differente da tutti gli altri. Recepisce solo una parte, qualcosa in un modo, qualcuno vede bello, qualcuno vede, e quindi questo esulti ha un significato che può essere poliedrico a seconda di come leggiamo, può essere bello o brutto. Se io sono innamorato di Dio, dico esulti tutta la terra, beh certo, è una conseguenza logica, Dio regna e allora noi dobbiamo essere felici, ma non perché è un dovere, ma perché è un qualcosa di sintomatico legato all'amore che io provo per il Signore. Ma se io sono indifferente davanti al Signore e mi dicono Dio regna, esulti tutta la terra, sono in qualche modo collegato ad un qualche cosa di particolarmente instabile. Cioè, mi viene chiesto di esultare, un po' come se fosse un programma televisivo e c'è scritto applausi, ridere, alzarsi in piedi, sghignazzare, fischiare, e io devo fare quello, sono pagato per fare il pubblico e quindi per avere un certo tipo di reazione e quindi far coinvolgere il pubblico a casa in quella reazione che si vuole. Bene. Potrebbe essere eletto anche in questo modo qui e in tanti altri modi. Sta di fatto che appunto c'è un'affermazione che comunque Dio regna. E questa è particolare perché in un momento come il nostro, dove sembra che regnino tutti tranne che Dio, leggere questo salmo potrebbe creare una tentazione di scherno, dire ma sì, figurati, Dio regna, non gliene frega proprio niente, oppure una reazione di spaesamento, ma com'è possibile, io non sento questo, non vedo questo, oppure di speranza, se il Signore regna e quindi io non devo temere. Nella prima parte eravamo rimasti al versetto 1 perché è abbastanza complesso. Esulti tutta la terra, gioiscano le isole tutte. E quindi c'è questo imperativo, questi due imperativi che ci chiedono una partecipazione che, corale, che è legata appunto a un qualche cosa di molto, molto interiore, molto mistico e interiore. E quindi io penso che la cosa più bella, la lettura più bella, è rivolta a coloro che sentono l'efficacia di questa affermazione «Dio regna». Se quindi rivolta a chi sente l'efficacia di questa affermazione, ecco, questa affermazione porta ad una conseguente risposta. Esulti tutta la terra, gioiscano le isole tutte. È normale. Perché io provo questo grandissimo amore per il Signore e quindi sono coinvolto intimamente in questa esultanza, in questa lode, e quindi devo di conseguenza reagire e muovermi in quella direzione di esultanza. La lettura può essere di tantissimi modi, come abbiamo detto, ma potrebbe essere anche, siccome il Signore regna, è necessario portare tutta la terra e le isole ad esultare e gioire. E quindi è un versetto di, come si dice, di comunicazione, di missionarietà, e di coinvolgimento di tutti, quindi è un versetto missionario. Io devo manifestare al mondo, persino alle isole, cioè a quelli che sono lontani, che sono separati, devo annunciare questa presenza, questo amore, questo ineffabile amore, questa gioiosità, questa... E quindi devo riempirmi di tutto questo e farmi prossimo, e farmi evangelizzatore, e fare proseliti in continuazione, perché appunto tutti abbiano questo annuncio e lo comprendano. E io credo che, e parlo dal mio punto di vista, non posso mettermi a fare discorsi sull'esistenza di Dio, sulla sua presenza, sul suo amore, sulla sua... ma posso manifestare attraverso la mia vita la mia coerenza all'amore di Dio, e posso dire, come dico spesso, io sono assolutamente certo dell'amore di Dio e a mia volta innamorato, coinvolto complessivamente, totalmente coinvolto, e dimostrarlo, perché se non lo dimostro le mie parole restano vuote. Quindi avere un atteggiamento di condivisione di quest'amore e un'espressione di abbandono a quest'amore. Ecco un po' credo che sia questo il succo fondamentale. Io mi guardo intorno e vedo che alla fine la nostra Chiesa è fallimentare, fa acqua da tutte le parti, è come un vecchio che sta per morire, gli è venuto un mal di gola insignificante, ma questo mal di gola gli ha lacerato le corde vocali, non si ricostituiscono più, non riesce più a parlare, e poi piano piano gli passa l'appetito e tante cose, da una stupidaggine, una cosa che abbiamo sempre affrontato con grande normalità, ecco che improvvisamente tutto il corpo si spacca, si squaglia. E io sto vedendo che la Chiesa un po' ha questa situazione qui, siamo sempre più miseri, sempre più accantonati, sempre più poveri. Le chiese si riempiono sempre di più di persone che vorrebbero troneggiare, o che vorrebbero una coerenza assoluta da parte di coloro che partecipano all'Eucaristia, senza entrare loro stessi in questa coerenza. E quindi diciamo, chi popola le chiese oggi spesso fa parte di un popolo di persone cattive. E mentre quelli che dovrebbero popolarle si sono stancati, si sono stufati, si sono scoraggiati. È una situazione difficile, Però se noi partiamo, noi coloro che si sentono veramente avvolti dall'amore di Dio e che quindi non giudicano il prossimo, non si lamentano, non si lasciano schiacciare dagli eventi e via dicendo, ecco, comunicassero questo amore, questa esultanza e questa gioia di cui che ci chiede il versetto primo di questo Salmo 97, io credo che già questo corpo così lacerato da 100 malattie piano piano comincerebbe a riprendersi, a guarire, o perlomeno a morire per rinnovarsi, per risorgere a vita nuova. Abbiamo bisogno di meno osservazione, meno pensiero, meno ragionamento. Abbiamo bisogno di una maggiore capacità di ascolto, di comunione, di condivisione, perché come diceva uno scienziato, poca osservazione e molto ragionamento portano alla falsità e molta osservazione e poco ragionamento portano alla verità. Quindi osservare, guardare, osservare con gli occhi del cuore, con l'amore. E noi cristiani abbiamo questa caratteristica fondamentale, che se, benché Gesù dica che nessun, neanche uno iota della legge mosaica verrà cancellato, e di fatto noi l'abbiamo cancellato, e benché Gesù ci inviti a restare agganciati, però poi dopo, alla fine della sua vita, non fa altro che dire che l'amore è soprattutto. Allora cerchiamo di avere questo cuore innamorato di Dio, per poterci innamorare dei nostri fratelli e poterci comunicare con loro, poter essere un solo corpo, un solo spirito, una sola attesa, una sola speranza. E questo è un po' il fondamento. Il versetto secondo. Nubi e tenebre lo avvolgano. Giustizia e diritto sono la base del suo trono. Nubi e tenebre lo avvolgano vuol dire che Dio deve restare in una sorta di mistero, deve restare irraggiungibile, c'è, lo si intravede, se ne sente la sua potenza, ma deve restare un mistero, perché nel momento in cui io mi avvicino troppo a Lui ne resterei bruciato. Bruciato non perché Lui è cattivo, ma bruciato perché la mia intelligenza è troppo piccola per essere avvolta completamente dal suo fulgore. E quindi giustizia e diritto sono la base del trono di Dio. E quindi questo ci rappresenta come l'uomo ebreo ha la legge come capostipite del suo andamento. Se tu segui la legge, Dio è vicino a te. Questo è il modo per poter colloquiare con Dio, la legge. Ce lo diceva qualche giorno fa il rabbino qui in un'intervista che ho avuto il piacere di avere insieme a lui dal dottoressa Maresio. E quindi invece noi cristiani abbiamo qualcosa di più, perché abbiamo l'amore. Non è tanto la giustizia e il diritto alla base del suo trono, ma l'amore. Nell'amore tutto passa. Ringrazio Riccardo Righi per la collaborazione tecnica, ci sentiamo la prossima settimana.
Radio Kerygma. Un canto nella notte mi ritorna nel cuore. Una trasmissione di Don Lorenzo Maria Vatti.